Il Deuteronomio, e questo è un libro particolarmente intrigante perché dopo aver trovato al cuore del Pentateuco il culto, troviamo un libro che di culto praticamente non parla mai, il Deuteronomio, perlomeno quasi niente. In realtà un legame evidente con la parte centrale, con la pericope sinaitica, è ovvio, il Decalogo. Tutti sanno che nella Bibbia ci sono due decaloghi, la versione dell'Esodo e quella del Deuteronomio. Se volete un po' di bassa polemica, dovreste aprire il Catechismo della Chiesa Cattolica, che da questo punto di vista è ineffabile, a volte si può dire, nel senso che le 150 pagine dedicate al Decalogo, 150, le Beatitudini, il Catechismo dedica una pagina e mezzo in corpo 12, una pagina e mezzo in corpo 12, il Decalogo 150 pagine, le 150 pagine dedicate al Decalogo si aprono con una tavola sinottica, la versione dell'Esodo, la versione del Deuteronomio, la versione del Catechismo, che non è ovviamente né quella né quell'altra. Non sto dicendo male, andate a guardare. Un esempio lampante, il sesto comandamento. Non commettere adulterio, dice l'Esodo. Non commettere adulterio, ripete il Deuteronomio. Non commettere atti impuri, il Catechismo. E ancora nessuno ha mai capito da dove viene fuori gli atti impuri, perché, come dico sempre ai miei studenti, guardate, la maggioranza di voi adulterio non lo potrà mai commettere. Perché per commettere adulterio bisogna essere sposati. Adulterio significa tradire il proprio marito o la propria moglie. Quindi un prete adulterio, anche se ci si mette di impegno, non può commetterlo. Farà altri peccati, ma adulterio, state tranquilli? No, perché non essendo sposato non potrà mai essere adultero. Questa è la logica del Catechismo, no? Chiusa la bassa polemica. Esistono due versioni del Decalogo, dunque, come esistono due versioni delle Beatitudini, come esistono due versioni del Padre Nostro. Questo è ovvio, no? E non sono versioni identiche. La seconda versione è il Deuteronomio 5. Ora, già il fatto di mettere nel Deuteronomio un testo che c'è già in Esodo 20 è un indizio forte che il Deuteronomio è legato alla parte centrale dell'Esodo. E al Decalogo, come nell'Esodo, seguono le leggi, un codice di leggi, che è analogo ma diverso da quello di Esodo 20-23. Quindi c'è già un legame formale, evidentemente, tra il Deuteronomio e la parte centrale del Pentateuco. Come si presenta il Deuteronomio? Come tre grandi discorsi di Mosè. Il primo, che va da Deuteronomio 1 a Deuteronomio 4. Il secondo è lunghissimo, inizia al capitolo 5 e termina al capitolo 27 del libro del Deuteronomio. Alla fine del 26, scusate. E poi il terzo discorso, che comprende il testo che va da 27 a 30. Alla fine ci sono delle appendici, il cantico di Mosè, la morte di Mosè, la successione di Giosuè, eccetera. Quindi sono tre grandi discorsi di Mosè, tutte e tre centrati su un unico tema, la legge. Il ritornello che introduce tutti questi discorsi è sempre il solito. Per esempio, il secondo discorso è introdotto in 4:44, questa è la legge che Mosè espose agli israeliti. Ma già il primo discorso, oltre il Giordano, nella terra di Moab, Mosè cominciò a spiegare questa legge. Pensate, a spiegare questa legge. Queste sono le prime parole del libro. Allora, come si presenta il Deuteronomio? Qui aveva ragione Conrad quando lo descrive come la prima omelia sulla legge, o se volete la legge predicata. Il Deuteronomio è il primo commentario sulla Torah. Il Deuteronomio nel progetto del Pentateuco è messo alla fine, nelle steppe di Moab, prima di entrare nella terra promessa, come il primo esempio di un Israele che riflette su se stesso, ovvero un'omelia sulla Torah. Per cui il Deuteronomio è legato a doppio filo con la parte centrale, che va da Esodo 19 a Numeri 10, quella relativa però alla legge, non quella relativa al culto, in particolare con Esodo 19:24, che è in piccolo ciò che il Deuteronomio è in grande. E inoltre nel Deuteronomio ci trovate anche continui riferimenti al cammino nel deserto, cioè alle parti di Esodo e Numeri che parlano del deserto. Pensate al famoso capitolo 8 del Deuteronomio: il Signore ti ha portato per 40 anni in questo deserto per farti capire che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Il riferimento al deserto è più che esplicito. Dunque, il Deuteronomio è in questo progetto il primo commento alla Torah, alla legge. Vedete che riemerge l'altro tema del Pentateuco, quello della legge, dell'alleanza. Addirittura l'intero libro, questo ormai è stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio, è strutturato secondo la stessa struttura che avevano i trattati di vassallaggio assiri. E non è un caso che si parli di trattati di vassallaggio assiri, perché questo ci dice che l'origine del Deuteronomio è, come avevamo già accennato, al tempo di Ezechia, il libro poi riscoperto al tempo di Giosia. Ora Ezechia è vassallo del re Assiro, come del resto suo figlio Manasse. Ezechia salva Gerusalemme dall'assedio assiro pagando un tributo. Poi la Bibbia ti fa credere che in realtà è arrivato l'angelo del Signore e ha ammazzato 400.000 assiri nell'accampamento. Quelli sono gli allargamenti midrascici scritti qualche secolo dopo. La realtà storica è che Ezechia pagò. E poi nel frattempo si era mosso l'Egitto, oltre a questo si erano ribellati i figli di Sennacherib a Ninive, per cui Sennacherib se ne torna con la coda tra le gambe, ma non perché l'ha sconfitto Ezechia, perché c'ha altri tipi di problemi interni ed esterni. Ezechia approfitta e dice: quanto vuoi per levarti di torno sud? E lui si leva di torno. Ma a parte questo, e qual è la struttura del Deuteronomio? Il Deuteronomio si apre con la rievocazione del cammino nell'Esodo, i primi quattro capitoli. Come siamo arrivati fin qui? Come i trattati di vassallaggio si aprono? Se voi prendete i trattati assiri, la prima parte del trattato è ciò che il grande re ha fatto per te. Io sono il grande re Sennacherib, ho fatto per te questo, questo, questo e questo. Segue poi il testo fondamentale, il comandamento di fondo, Deuteronomio 6. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questo è un testo preso alla lettera dai trattati assiri, dove leggiamo: giura di amare Assurbanipal con tutto il cuore e con tutta l'anima. Il che non è una dichiarazione d'amore fatta dal vassallo al suo re, è una dichiarazione di fedeltà, di impegno. Il vocabolario è esattamente lo stesso. Poi seguono le leggi precise, questo, 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 cioè il codice deuteronomico, dal capitolo 12 al 26, le leggi che codificano il patto, le leggi grazie alle quali tu resti nel patto oppure lo trasgredisci. Il Deuteronomio si chiude con le benedizioni e le maledizioni per chi osserva o non osserva la legge, esattamente come i trattati assiri, che si chiudevano con le maledizioni per chi trasgrediva il trattato e le benedizioni per chi invece lo osservava. Quindi il Deuteronomio è il rifacimento in chiave religiosa di un testo politico, il che ci dice anche l'epoca, quella assira, l'epoca in cui Israele si mette a fare alleanze con gli assiri pensando di salvarsi, e non funzionano le alleanze con gli assiri. Questo ci dice un periodo preciso, è l'VIII secolo. Già il profeta Osea, che scrive intorno al 780-740 a.C., denuncia questo tipo di alleanze. Un testo famoso di Osea è il testo in cui Osea parla proprio dell'alleanza con la Siria. Osea 12:2: Efraim, che poi sarebbe il regno del nord, Efraim si pasce di vento, insegue il vento d'oriente, ogni giorno moltiplica menzogne e violenze, fanno alleanza con la Siria, portano olio in Egitto. Osea denuncia le alleanze che il regno del nord faceva con l'impero assiro, alleanze che costarono care perché il regno del nord fu distrutto proprio dagli assiri. il Sulle ci andò vicino ad essere distrutto dagli Assiri. Ora, il Deuteronomio nasce come risposta a questa politica dei governanti israeliti. È come se gli autori del Deuteronomio dicessero ai re di Israele: è inutile che facciate alleanza con gli Assiri, vi faccio vedere io con chi dovreste fare alleanza, con il Dio di Israele. E per farvelo capire uso lo stesso schema dei trattati che voi avete firmato con il re Assiro. Metteteci Dio al posto del re Assiro e vedrete che tutto funziona. Il Deuteronomio è questo. E quindi già abbiamo l'epoca, l'epoca di Ezechia senz'altro, la sua origine remota, e abbiamo anche la logica del Deuteronomio, il patto, la legge. Se tu la osservi, rimani libero, se non la osservi, il Signore ti punisce. Il Deuteronomio è allora l'ultimo tassello del Pentateuco in cui di nuovo riemerge con molta più forza questo tema dell'alleanza, del patto, della legge. Sono tutte parole che alla fine significano la stessa cosa, no? D'altra parte, il Deuteronomio ha una storia complessa. Non è solo dell'epoca di Giosia e di Ezechia. Io credo che il Deuteronomio sia di Ezechia, ripubblicato da Giosia 100 anni dopo. Ma non è solo qui il Deuteronomio, perché nel Deuteronomio vi è anche qualcosa che lo aggancia all'altra teologia del Pentateuco, la promessa, non tanto il culto in questo caso, ma la promessa senz'altro sì. Sono i capitoli 29 e 30 del Deuteronomio, capitoli inusuali che escono dallo schema del Deuteronomio classico. Il capitolo 29 è introdotto da un versetto, l'ultimo del 28, che dice: queste sono le parole dell'alleanza che il Signore ordinò a Mosè di stabilire con gli israeliti nella terra di Moab, oltre l'alleanza che aveva stabilito con loro sull'Oreb. Notate queste parole. Il capitolo 29 e il capitolo 30 contengono un'alleanza che non è quella sinaitica. È detto in maniera esplicita, eh? Non quella del Sinai, ma un'altra alleanza, quella nel paese di Moab. E in cosa consiste questa altra alleanza? Non più semplicemente in una legge da osservare, ma prima ancora di tutto questo, pur se continua a esserci la legge, perché siamo comunque nel quadro deuteronomista, si legge in un testo importantissimo, Deuteronomio 36, cioè capitolo 30, versetto 6: il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza perché tu possa amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e tu possa vivere. Ora, tutto il resto del Deuteronomio ha detto in realtà il contrario: ama il Signore tuo Dio. Adesso ti viene detto: Lui farà in modo che tu lo ami. Circoncidere il cuore è un'immagine forte per dire: è il Signore che renderà il tuo cuore capace di amare Lui. Questa è la teologia della promessa. Non sei più tu che devi amare Dio, è Lui che ti permette di amare Lui. È ben diverso, eh? Una cosa è dirti ama il Signore, una cosa è dirti Lui ti rende capace di amarti, di amarlo. È la grazia, è questa. E Deuteronomio 29:30 è la versione deuteronomica di Geremia 31, la nuova alleanza, o se volete di Ezechiele 36, il cuore nuovo, che poi tra l'altro è la settima lettura della notte di Pasqua nella liturgia romana. Questo per far vedere come la liturgia non sceglie di solito a caso, no? L'ultima lettura, l'ultima profezia della notte di Pasqua è Ezechiele 36, cuore nuovo, spirito nuovo, che è la stessa cosa di Geremia 31, che è la stessa cosa della circoncisione del cuore di Deuteronomio 29:30, il che vuol dire che Deuteronomio 29:30 è un testo tardivo, di epoca esilica, stessa epoca di Ezechiele, più o meno, poco dopo Geremia. È un testo, cioè, che presuppone il fatto che l'uomo non ce la fa a osservare la legge. C'è bisogno che Dio lo renda capace di farlo. Per cui nel cuore del libro ci sono due capitoli che sono di teologia diversa e che rispecchiano più il Levitico che non il Deuteronomio. Oggi è stato dimostrato che il Deuteronomio è stato scritto almeno in due tappe, se non in tre. La seconda tappa è sicuramente di epoca esilica, questo è ormai certo. Nel capitolo 4 del Deuteronomio si parla dell'esilio in maniera esplicita. Quando il Signore tuo Dio ti avrà disperso in popoli diversi dal tuo, no? Le prospettive dell'esilio sono evidenti. Quindi vedete che anche il Deuteronomio ha una sua logica in tutto questo quadro. È narrativamente una pausa, perché nel Deuteronomio non succede niente. Israele sta fermo. Ma allo stesso tempo è una riflessione su tutto quello che è già avvenuto e prepara poi il seguito. La differenza rispetto a Genesi, rispetto all'inizio del quadro, è che Genesi si apre con una prospettiva universale, il Deuteronomio invece è particolare. Israele è il popolo eletto, tutto il Deuteronomio non mette in dubbio questa idea. Quale popolo è come il nostro al quale Dio ha rivelato leggi e comandi giusti? Deuteronomio 4. Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio, Deuteronomio 7. Il Signore ti ha scelto non perché sei il più grande dei popoli, ma perché il Signore ti ama. Israele è indubbiamente nel Deuteronomio il popolo di Dio. Gli altri popoli sono da sterminare e distruggere. Deuteronomio 7 si apre dicendo: li ammazzerai tutti, tutti. E si fa l'elenco: i Gergesei, i Titi, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei, i Jebusei. Li devi far fuori tutti. Quando arrivi nella terra non lasciare vivo nessuno, no? Perché tu sei il popolo eletto. E così abbiamo un'altra idea del Pentateuco, questo pendolo, questa dialettica tra universalismo e particolarismo, tra una teologia che si apre all'umanità e una invece centrata solo su Israele. E nel Pentateuco ci sono entrambe, si inizia con l'universalità e si termina con il particolarismo. L'una non esclude l'altra, Tutto l'Antico Testamento gioca su questo pendolo, per cui nello stesso periodo storico ci potranno essere le riforme di Neemia e di Esdra che cacciano gli stranieri da Gerusalemme e nello stesso periodo il libro di Giona e quello di Ruth che esaltano gli stranieri, nello stesso Israele e nello stesso periodo. Noi siamo troppo abituati a leggere la Bibbia come un'unità teologica e Israele come un popolo compatto con una sua idea. Oggi sì, ma allora no. C'erano molti Israeli all'epoca, molti giudaismi, molte visioni contrastanti e nella stessa Bibbia diverse teologie. E la cosa singolare è che non viene scelta l'una a scapito dell'altra, ma ce le trovi entrambe. La visione universale e quella particolare. E del resto non è che il Nuovo Testamento sia da meno. L'universalismo nel Nuovo Testamento passa nell'idea di una Chiesa che è per tutti. Però rimane il particolarismo, perché la Chiesa è comunque la Chiesa. E la Chiesa è la Chiesa. Non è la stessa cosa essere dentro o essere fuori nel Nuovo Testamento. C'è poco da fare. Per cui da Israele si passa alla Chiesa, però questo pendolo rimane anche nel Nuovo Testamento, no? Nel Pentateuco è più che evidente la visione universale e quella particolare, da Genesi 1:11 al Deuteronomio. In fondo Israele in tutto il Pentateuco è posto di fronte alla sua identità: chi sono io in rapporto a Dio, in rapporto agli altri, in rapporto a me stesso, in rapporto al creato. Ecco, questo io credo è detto in estrema sintesi il quadro globale di tutto il Pentateuco, con le sue diverse prospettive teologiche e alla fine con un progetto unitario che emerge, dove queste teologie si integrano l'una nell'altra, dove il dono della legge, il patto al Sinai, non esclude le promesse e viceversa le promesse non annullano il valore della Torah, della legge, del patto. E, ripeto, nel mezzo c'è il culto, che per Israele è la realizzazione di tutto ciò che è stato detto. Ogni volta che celebri il culto, vivi realmente questa storia nel momento in cui la celebri. È già il testo della Pasqua, Esodo 14, no? Questo giorno sarà per voi un memoriale, in ebraico zikaron, ogni volta che celebri la Pasqua, rivivi nel culto tutto quello che hai letto come un testo che di per sé sarebbe del passato. Ora, se noi da questa idea di Pentateuco, con tutti questi temi che abbiamo cercato di delineare, facciamo un salto in avanti al Nuovo Testamento, scopriamo che questi grandi temi del Pentateuco sono anche, guarda caso, i grandi temi del Nuovo Testamento, perlomeno la maggioranza di essi. Genesi 1.11, il progetto di Dio sulla creazione e sull'uomo. Nel Nuovo Testamento è così ovvio questo progetto che ogni volta che si parla di tematiche connesse con la creazione, Gesù dice: in principio non era così. Andate a leggere la Genesi, Paolo fa la stessa cosa. Quando si parla di matrimonio, una cosa che sorprende il lettore del Nuovo Testamento è che in realtà non se ne parla. Paolo parla di matrimonio, ma di cose particolari, rapporto con la verginità, per esempio. Ma quando si parla del valore del matrimonio, anche nel Vangelo, Gesù dice, e sta scritto, andate a leggere la Genesi. Perché? Perché i testi di Genesi 1.11 per gli autori neotestamentari sono evidentemente fondamentali. È già tutto lì. È già tutto lì. Non c'è bisogno di cristianizzarli. Il progetto di Dio è quello, no? Quando si parla di creazione, il Nuovo Testamento si riferisce semplicemente a Genesi 1.11, inteso come il progetto di Dio sul mondo e sull'uomo. Questo è un grande tema del Nuovo Testamento in cui il contatto col Pentateuco è diretto, non c'è neanche discontinuità. C'è continuità da questo punto di vista. È interessante quando a Gesù viene fatta la questione del ripudio, se si può ripudiare la moglie, Matteo 19, i farisei usano l'argomento di Mosè, Deuteronomio 24, ma Mosè ha scritto che si può, e Gesù dice sì, ma prima Gesù corregge il Pentateuco col Pentateuco, è come se dicesse sì, è vero che la legge dice, però il progetto di Dio è diverso, e questo è anteriore alla legge. L'altro grande tema che attraversa tutto l'Esodo, la liberazione dall'Egitto, il cammino nel deserto, l'uscita dall'oppressione, questo tema trasversale che percorre l'Esodo fino al libro dei Numeri, del resto, è uno dei grandi temi del Nuovo Testamento. Ricordate quando Mosè ed Elia appaiono a Gesù nel racconto di Luca della Trasfigurazione, Luca 9, ricordatevi cosa parlano? Dell'Esodo. Dice il testo di Luca che Mosè ed Elia parlavano con Gesù del suo Esodo, che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. La morte e resurrezione di Gesù è presentata dagli evangelisti come un Esodo, come una liberazione dell'uomo. I contatti sono continui nel Nuovo Testamento, tra Esodo e evento della Pasqua. La Pasqua stessa è la Pasqua di Israele, no? Non c'è bisogno di spiegare a voi che quella che noi chiamiamo l'ultima cena non è l'ultima cena, è la cena pasquale, è quella dell'Esodo, né più né meno. Quella. Tutto questo grande tema pasquale nel Nuovo Testamento è fondamentale, proprio alla base di tutto il Nuovo Testamento. Un'altra tematica, quella centrale, l'alleanza. La categoria di alleanza è centrale anche nel Nuovo Testamento. Quando i Vangeli arrivano al punto culminante della cena pasquale, quella che noi oggi chiamiamo Eucaristia, la descrivono con categorie prese dalla teologia dell'alleanza. Questo è il sangue della nuova alleanza, dice Luca. Ma il tema nuova alleanza è Geremia, è già lì la terminologia, non è che Luca lo inventa. Eterna alleanza è già nella Genesi, Genesi 9, io farò con voi un'alleanza eterna. La tematica dell'alleanza è tipica del Pentateuco. La differenza dove sta? Che questa alleanza non avviene più intanto avviene con tutta l'umanità, ma questo è già in Genesi 9, ma non avviene più tramite la legge, ovvero l'alleanza non è più come nel Deuteronomio mediata dall'ubbidienza a una legge, ma è nella persona di Cristo. Per cui l'alleanza è la comunione con Dio attraverso Cristo. Ma la terminologia è la stessa, la radice è già nel Pentateuco. La stessa idea di legge non è estranea al Nuovo Testamento. Quando Paolo parla della legge, non polemizza contro il Pentateuco. Ricordate Romani 7, santo è il comandamento, dice Paolo. Mai a Paolo passa per la testa di dire eliminiamo il Pentateuco perché tanto la legge è superata. La polemica di Paolo è contro l'idea di essere salvati tramite la legge. Ma Paolo non elimina la legge, la recupera alla luce della grazia. La teologia di Paolo è vivi ciò che sei. Sei figlio della luce, vivi da figlio della luce. Ma in fondo già l'Esodo è questo. Perché se voi prendete il Decalogo, come comincia il Decalogo? Non comincia dicendo, come nel Catechismo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Mica è scritto così nel libro dell'Esodo. Intanto si parla al plurale, non avrai altri dei, che è una cosa diversa. Anzi, il testo ebraico dice Elohim Acherim, dei stranieri. E poi non inizia neanche così, perché il testo dice io sono il Signore tuo Dio che ha fatto uscire te dalla terra d'Egitto, dalla casa delle schiavitù, che è la profezia della casa delle libertà di berlusconiana memoria, la casa delle schiavitù, Bet Avadim in ebraico, colui che ha fatto uscire. Quindi il Dio del Decalogo si presenta come il Dio che ti ha già liberato e che ti dà una legge per rimanere libero, non per diventare libero. Questa idea il Nuovo Testamento la riprende e la esalta. La legge non è la causa, ma la conseguenza della libertà. Non è che devi osservare la legge per essere salvato, ma perché sei salvato, allora osservi la legge. È l'esatto contrario, è la teologia di Paolo. La Chiesa Cattolica ha pubblicato di recente, nel novembre scorso, un corposo documento che forse avete in biblioteca, sono 250 pagine, un bel mattone, che si intitola Bibbia e morale, pubblicato con prefazione dell'eminentissimo cardinale Levada, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il successore di Ratzinger. E in questo documento, che è sorprendente, sarà che è fatto dai biblisti, ma sorprendente in positivo, il cardinale Levada inizia dicendo: nella fede cristiana la morale, pur non essendo secondaria, è tuttavia seconda. E tutto il documento è centrato sull'idea che la morale è la conseguenza della fede. Per cui la morale viene dopo. Le battaglie non si fanno per la morale, si fanno per la fede. È incredibile, un documento della Congregazione, della Pontificia Commissione Biblica, un documento ufficiale. Quelle cose che nessuno legge, che pure esistono. Non ha più di un anno. Io mi diverto perché in contesti di preti leggo passi del documento, cosa ne pensate? Queste cose ci vengono. Questo è il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. No, non l'ho scritto io, l'ha scritto lui. Ed è la Bibbia in realtà, no? Quindi anche il tema della legge, inteso nella sua radice più profonda, non è assente dal Pentateuco. Il Nuovo Testamento lo riprende. E poi il grande tema della promessa, questo è evidente che attraversa tutto il Nuovo Testamento, la categoria della promessa. Quindi potremmo dire che c'è una continuità, pur nella discontinuità, tra il Pentateuco e il Nuovo Testamento. In questo, come ho già accennato, dovremmo imparare a vedere Gesù non come il nuovo Mosè, come spesso è stato presentato, il che porta poi quasi naturalmente a parlare della Chiesa come il nuovo Israele, che è una mezza eresia, ma vedere Gesù come il nuovo Giosuè, se proprio vuoi fare un parallelo. Mosè è la radice di Gesù, che poi ci sia discontinuità è un altro discorso, ma non puoi togliere Mosè senza togliere allo stesso tempo Gesù, no? Ricordiamo come Giovanni Paolo II definì a Magonza, parlando nella sinagoga di Magonza, Israele. Non so se vi ricordate. Il popolo dell'alleanza mai revocata. Israele, il popolo dell'alleanza mai revocata. C'è una sola alleanza. E la Chiesa entra in questa alleanza, ma senza escludere Israele. Questo è Questo è l'apporto della teologia, perlomeno nella Chiesa Cattolica, degli ultimi 20 anni, la scoperta che c'è un solo popolo di Dio, di cui la Chiesa fa anch'essa parte, ma la Chiesa non è il nuovo popolo di Dio, perché questo escluderebbe Israele da un patto che permane. E questo è San Paolo in realtà, perché il tema dell'alleanza mai revocata è Romani 9:11 di fatto. Questo anche per far capire come una teologia cristiana del Pentateuco non può prescindere da Israele. Il dato curioso è che una teologia israelita del Pentateuco può totalmente prescindere dal cristianesimo, come di fatto poi fa. Il rapporto è disparitario in realtà, perché noi abbiamo bisogno di loro, ma loro farebbero tranquillamente a meno di noi, e di fatto poi lo fanno. Il rapporto è difficile per quello, perché il bisogno non è reciproco, è per noi, non per un israelita. L'israelita vive benissimo anche senza cristiani, anzi, mentre i cristiani non possono vivere senza Israele, per queste ragioni, perché il Nuovo Testamento è legato al Pentateuco, no? Su questo tema, negli appunti che già facevo la volta scorsa a Bose, proprio all'ultima pagina, ho messo un articolo del padre Ska sul rapporto tra Mosè, Giosuè e Gesù, per chi fosse interessato a questo argomento. Ora, a questo punto abbiamo quasi terminato il nostro lavoro. Stasera ho anticipato quello che in genere fa alla fine, cioè una visione di sintesi globale, perché mi interessava far vedere come realmente c'è un progetto teologico nel Pentateuco. A questo punto l'ultima cosa da fare è domandarci quando nasce questo progetto, cioè la fase finale di tutto il percorso. Se i pezzi del Pentateuco sono il pezzo deuteronomista e quello sacerdotale, con questo limbo di quei testi che non sono negli uni negli altri e che non si sa se metterli all'epoca di Ezechia o da altre parti ancora, questo è molto discusso. Quando alla fine nasce questa sintesi? Questo sarà un po' l'argomento che affrontiamo domani. Ancora avremmo un quarto d'ora, non so se ci avete ora qualche domanda, per non dover poi fare le corse domani, che è giorno di digiuno tra l'altro, a tirare il collo con le domande.
Una domanda molto semplice, quando dice ebrei, israeliti, giudei, se si identificano in questo termine, come?
Beh, se vogliamo fare i pignoli, la Bibbia parla di israeliti, Bene Israel, i figli di Israele. Il Nuovo Testamento usa anche l'espressione che era entrata nell'uso in greco, iudaioi, i giudei. Tecnicamente si parla di giudaismo soltanto dopo l'esilio, quindi di per sé il giudaismo è quello è un'altra cosa ancora, quello è il regno di Giuda. No, sì, perché se cominciamo a voler fare i pignoli, per giudaismo negli studi correnti si intende quella espressione della fede di Israele che si sviluppa a partire dall'esilio e che continua fino a oggi. In realtà fino all'epoca di Gesù non esiste un giudaismo ma molti giudaismi. Se si dice figli di Israele intendiamo un popolo, non tanto una fede religiosa quanto un popolo. Ebrei è una terminologia che è abbastanza rara nella Bibbia, ma che poi entra nell'uso, che è sinonimo di israelita di fatto. Anche se dicendo ebrei noi pensiamo più alla fede religiosa che non tanto all'aspetto etnico, ma le parole hanno un valore relativo, perché poi dipende da chi le usa e in quale contesto. È come quando porti pellegrini in Terra Santa che mi dicono: ma allora qual è la fede degli israeliani? Gli israeliani è un'altra cosa ancora, sono i cittadini dello Stato di Israele. Gli israeliani possono essere anche musulmani o cristiani, perché è un altro discorso ancora, no?
Ma scusi, nella Bibbia la parola israeliti
Bene Israele, figli di Israele.
È sempre figli di Israele.
In greco israelitai. Sì, sì, ma c'è. O se no semplicemente Israele, cioè, il collettivo.
Le 12
tribù. Mosè è un giudeo, è un anacronismo di per sé, perché all'epoca non esisteva questa terminologia, però dopo l'esilio si comincia a comparire, sì, anche nella Bibbia. Esdra e Nehemia usano questa terminologia. Bene Yehudà, ma in greco o iudaio gli si trova nei 70 usati. Nella traduzione dei 70 si trova anche altrove, ma i 70 sono stati scritti nel secondo secolo, per cui judaismos, il termine judaismos è usato per la prima volta nel secondo libro, nel primo libro dei Maccabei, ma lì siamo alla fine del secondo secolo. Il termine giudaismo, proprio preciso, nasce in contrapposizione a ellenismos. È un termine polemico che gli ebrei usano per se stessi per contrapporsi al mondo greco, ma questo è un termine tardivo.
In contesto, quindi.
Tardivo. E dipende dal contesto in cui si usa il termine.
Ma scusi, durante l'esilio si sa quanti giudaismi c'erano? Ma
durante l'esilio? Durante
l'epoca dell'esilio era uno?
Durante l'esilio erano gli ebrei a Babilonia e quelli in patria, altri non ce n'erano.
Quindi si parla di due giudaismi, per quello uno in parte e uno esilio.
Però la situazione degli ebrei durante l'esilio è talmente poco conosciuta e incerta che diciamo che è il periodo formativo del futuro giudaismo.
Ci farà qualche accenno alla questione anche delle lingue?
Cioè, che senso? Questo non riguarda la storia del Pentateuco, l'aramaico, il Targum è roba tutta di epoca cristiana. I Targum più antichi sono terzo, quarto secolo dopo Cristo, non hanno niente a che vedere con la storia del Pentateuco. Il Pentateuco esisteva già da troppi secoli.
Sì, ci volevo chiedere, oltre che nel Nuovo Testamento, dove abbiamo visto la teologia del Pentateuco praticamente ripresa, mi sembra, adesso stavo guardando, che anche a livello dei sapienziali, cioè nel Sinaitico, ci sono delle riprese degli elementi del Pentateuco.
In tutta la scrittura ci sono riprese degli elementi del Pentateuco. Già ho fatto vedere, se vi ricordate, nella prima lezione, come ci sono dei testi, ho fatto vedere Malachia, il Salmo 1, dei testi che già considerano il Pentateuco come testo fondante. Gli scritti sapienziali sono tutti postesilici, con l'eccezione delle parti antiche dei Proverbi. Ed è ovvio che il Pentateuco già cominciava a esistere e i saggi lo riprendono. Però questo è un altro capitolo, perché se apriamo il capitolo dei sapienziali dovremmo dire che la teologia dei saggi è opposta a quella del Pentateuco, fino a Bensira in polemica col Pentateuco. E ritorniamo all'idea che non c'è un giudaismo, ci sono diversi giudaismi. Nel periodo formativo del giudaismo, quindi dall'esilio fino all'epoca romana, diciamo fino all'epoca greca per non esagerare, quindi tra il quinto e il secondo secolo avanti Cristo, in quei tre secoli in cui il giudaismo poi si sviluppa maggiormente, c'è il giudaismo sacerdotale, che è quello dominante, quello della teologia sacerdotale del Pentateuco. Chi di fatto deteneva il potere era la classe sadocita, il sacerdozio di Gerusalemme. C'è il giudaismo centrato sull'alleanza e sul patto, quello diciamo della classe laica, che è rivale per certi aspetti del giudaismo sadocita. C'è il giudaismo dei saggi, che è un'altra cosa ancora, in cui la legge non ha importanza, proprio zero. Nei Proverbi, in Coelet e in Giobbe, la legge potrebbe non esserci, anzi non c'è di fatto. Coelet arriva a dire che è perfettamente inutile osservare la legge, tanto si muore tutti allo stesso modo. La legge, la Torah, non serve a niente. La salvezza si trova in un altro tipo di prospettiva, la sapienza quotidiana. Poi c'è il giudaismo enochico, quello apocalittico, in cui non solo la legge non serve a niente, la legge è addirittura un male, in cui il culto è ancora più inutile. Quello che salva è soltanto l'intervento escatologico di Dio che un giorno verrà, distruggerà il regno di Belial e salverà i suoi eletti. Questo è Enoch. Il giudaismo apocalittico ti dice che la ragione di tutti i nostri guai è la caduta degli angeli. E nel Pentateuco la caduta degli angeli non solo non esiste, ma l'unico testo in cui se ne parla, Genesi 6:1-4, è un testo anti-enotico. Lì non sono più angeli, ma sono uomini, nati dai figli degli angeli, però uniti con le figlie degli uomini. Quindi è un testo che polemizza con la tradizione enotica. Sono già quattro giudaismi diversi in questo periodo. Quello apocalittico, quello sapienziale, quello, chiamiamolo, legale, e quello sacerdotale, che poi alla fine questi due si uniscono perché il Pentateuco è questo. E poi ci sono le frange estreme, ci sono i futuri esseni, che sono l'ala destra della tradizione apocalittica. È un giudaismo molto, molto variegato. Il Pentateuco rappresenta i primi due, quello laico deuteronomico e quello sacerdotale sadducita. Gli altri nel Pentateuco sono cassati a priori. La cosa interessante è che nella Bibbia c'è però il corpus dei saggi, che è opposto per certi aspetti al Pentateuco. Il primo testo, quello che lei citava, che cerca di metterli d'accordo è proprio Ben Sira, dove per la prima volta si cerca di riavvicinare la sapienza alla legge. Ma siamo però nel secondo secolo, con Ben Sira.
Scusi, il Pentateuco è stato scritto in lingua
ebraica.
Sì. Però c'è anche dell'aramaico, giusto? Zero.
Tradotto in aramaico.
Ecco.
Ma i Targum sono tardivi. Targumim sono pseudo Jonathan, terzo secolo e non prima, dopo Cristo. Esistevano già al tempo di Cristo, ma di quel periodo non ne abbiamo neanche uno, quindi.
Tutto ebraico.
Al tempo di Gesù era già stato tradotto il Pentateuco in aramaico, ma si tratta di traduzioni. I più antichi che noi abbiamo ora sono del terzo-quarto secolo, anche più in là.
Cioè, se io porto un po' quello che si è detto in queste giornate, se c'è un progetto in qualche modo unitario in quel fondo di tutto il Pentateuco, mi ponevo il problema, siccome ci sono tanti testi che si fa fatica a leggere un progetto così unitario, sono conto, se di fatto non ci sia appunto il tentativo di chi ha fatto una redazione finale di inserire tutto, ma alla fine il progetto base è quello di salvare tutto, secondo me, illuminata, di tenere comunque anche tutto quello che...
Allora, questa è una domanda estremamente intelligente, perché ci porta a capire qual è il metodo degli autori antichi. Ho saltato una parte perché temevo di non avere tempo, ma domani la possiamo recuperare, relativa alle regole che si davano agli autori antichi, cioè come si scriveva di fatto. E una delle regole, come dice il padre Scala, la legge del maiale, non si butta via nulla. Noi abbiamo una mentalità diversa, noi tagliamo e cestiniamo. All'epoca si archiviava e si integrava, per cui il fatto di avere un progetto unitario non impedisce di avere testi che con questo progetto apparentemente non ci incastrano niente. Una delle ragioni è perché se un testo era ritenuto importante e antico si conservava anche se non c'entrava molto. Ecco perché qua e là nel Pentateuco ci sono degli apparenti massi erratici, ecco perché ci sono delle ripetizioni apparentemente inutili.
Sì, ma quindi è anche inutile, tra virgolette, cercare qualche cosa di unitario che comprenda tutto.
No, non, appunto, unitario non vuol dire che tutto deve tornare, anche perché il Pentateuco non è di per sé unitario, è frammentario per certi aspetti. Unitario vuol dire che comunque c'è una logica di fondo, no? E alla fine poi c'è davvero, perché anche quei testi che sembrano non entrarci, poi in qualche modo dopo riesci a collocarli, se non all'interno, perlomeno ai margini di questo progetto, se no non li avrebbero messi, perché molte cose l'avranno tolte senz'altro. Nella narrazione ci sono quelli che i narratologi chiamano spazi bianchi, ovvero certe cose che uno si aspetterebbe di trovare, non trova, evidentemente c'erano ma sono state tolte, altre invece sono state tenute. Comunque c'è una logica in tutto questo. Un esempio interessante sarebbe fare l'esegesi del racconto delle piaghe, che riflettono senz'altro due diverse tradizioni. Lo si vede anche dal punto di vista del vocabolario. In alcune piaghe ci sono tutte e due, in altre ce n'è una sola. E uno si chiede perché il narratore alcune cose le raddoppia, altre invece no. Quale logica c'è? In realtà c'è una logica, perché se uno legge il racconto delle nove piaghe, perché sono nove, la decima è narrata solo dopo, quindi da Esodo 7 a Esodo 9 sono, a Esodo 10 sono nove piaghe, la decima piaga, la morte dei primogeniti, è narrata due capitoli più in là, quindi sono nove più uno. Le prime nove piaghe sono narrate secondo uno schema ternario. Nelle prime tre lo scopo è quello di dimostrare che i maghi non ce la fanno. Nella prima ce la fanno, nella seconda ce la fanno, nella terza non ce la fanno. E nella terza piaga i maghi riconoscono: qui c'è il dito di Dio. Le prime tre piaghe hanno uno scopo polemico contro il mondo della magia. E poi l'altro scopo è: da questo saprete che io sono il Signore, quindi sono segni della presenza di Dio. La quarta, la quinta e la sesta hanno come scopo far vedere che il Signore distingue tra Egitto e Israele, già nella quarta piaga. Quindi quello che capita all'Egitto a Israele non capita. E la sesta piaga termina con i maghi che sono anch'essi colpiti dalle piaghe. Quindi quarta, quinta e sesta vanno insieme e fanno progredire la narrazione. Settima, ottava e nona hanno come scopo quello di far ammettere al faraone di essere colpevole. Lo dice tre volte: io e il mio popolo siamo colpevoli. Ma già nella settima piaga alcuni egiziani si convertono e riconoscono che c'è Dio. E poi la prima e la nona hanno un valore simbolico enorme, perché la prima è acqua e sangue, la nona luce e tenebre, quindi morte e vita all'inizio e alla fine della serie. Questo vuol dire che il narratore aveva davanti due gruppi di tradizioni che già esistevano, diciamo quella deuteronomica e quella sacerdotale, per semplificare. E cosa ha fatto? Non ha fatto semplicemente un taglia e incolla, ha fatto una sintesi ragionata in cui di alcune cose ha eliminato dei particolari, di altre le ha tenute, alcune piaghe le ha sintetizzate, altre le ha, ne ha escluso una parte, per arrivare a questo quadro che lui aveva in mente. Un quadro narrativo che poi diventa teologico, che ha una sua logica interna. Allora si capisce il perché di queste selezioni. Questo è un esempio abbastanza interessante, no? Sono operazioni raffinate, in fondo. Tra l'altro questo ci riporta a quanto parlavamo della storia, no? Uno che volesse dire: ma cosa è avvenuto realmente? È impossibilitato a farlo, perché il testo stesso ti impedisce di farlo. È una sintesi di due tradizioni, ciascuna delle quali vede le cose in un modo diverso. Questo è l'esempio di come si lavorava. Per cui vedi che c'è un progetto unitario che però non esclude le varie teologie, le varie parti di cui il testo è composto. In questo l'esegesi degli ultimi 20 anni è in piccola parte, o se volete anche in buona parte, un recupero di certe intuizioni rabbiniche e patristiche, perché poi alla fine si ritorna sempre da dove siamo partiti, cioè che il testo biblico ha una sua unità. Per i padri è un'unità teologica, noi scopriamo che è anche un'unità letteraria, parziale certamente, però c'è una certa unitarietà del testo, no? Il fatto di averlo prima studiato in maniera analitica ci permette di capire le parti che non comprendiamo come pezzi di questo insieme e anche collocarle storicamente nel loro contesto, no? L'analisi non è stata certo inutile.
C'era anche una ricchezza
testo di Fatima.
Andare tutto, tutte le
gli autori antichi ne erano consapevoli.
Ma io adesso sto leggendo un passo che mostra quanto questo tema sia presente nella tradizione ebraica, che dice chi dimentica anche una sola parola di quanto ha appreso viene considerato d'animo colpevole. Questo se ne è riferito, diciamo, letteralmente al principio della legge, ma in realtà è l'atteggiamento, diciamo, della saggezza o della consapevolezza di chi tiene conto.
Beh, i rabbini dicevano ancora una parola ha detto Dio, due ne ho udite.